Bentornati a tutti, settima puntata di Scusate il College Football, settima se non ho perso il conto, ma dovrebbe essere giusto. Andrea Ghezzi che vi parla, in compagnia, come al solito, di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Andre, ciao a tutti, buonasera.
Oleg Bogdea.
Ciao Andre, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E Fabio Moras.
Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti.
Più tardi ci raggiungerà il super direttore Giovanni Ganci per chiacchierare di una cosa che potete immaginare, di cui si è parlato tanto, ovvero della nuova legge che in California entrerà in vigore dal 2023 relativamente alla possibilità di pagare gli studenti atleti, ma ne parleremo appunto fra una mezz'oretta. Prima partiamo con l'overview di week 5 e non possiamo partire che dal resoconto della partita tra Terrapins, tra Maryland e Penn State. Intercetto, punt per 7 volte consecutive, turnover on down, punt, fumble. Direi che questo sintetizza ancora meglio dei 59 punti messi a tabellone da Penn State l'andamento della partita. Sconfortante la caduta, la discesa, la picchiata della Maryland di George Jackson. Importante vittoria di Arizona State con Cal grazie a un touchdown di Eno Benjamin quando mancavano poco più di 4 minuti sul cronometro dell'ultimo quarto. Due big match di giornata, quello tra Virginia e Notre Dame, ha vissuto due fasi distinte. Nella prima parte molto bene i Cavaliers, che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio ed hanno recuperato l'onside kick a sorpresa. Da quel momento in poi però, tra occasioni mancate, una D-line degli Irish che ha messo una quantità di pressione allucinante a Bryce Perkins e lo stesso Bryce Perkins, che a me ha dato l'idea di essere un po' giocare con un po' troppa sufficienza, hanno permesso a Notre Dame di recuperare la partita e poi di vincerla abbastanza agevolmente. Direi vittoria meritata degli Irish, che si riprendono, o meglio confermano comunque, le buone sensazioni dopo la sconfitta che era arrivata con Georgia, ma da cui appunto erano usciti battuti, giocando una buona partita. E questa settimana scorsa si sono ripresi appunto contro questa vittoria con questa vittoria importante. Nell'altra super sfida, buona prova degli Huskies, una super sfida era tra Washington e USC, USC partita meglio di quanto ci si potesse immaginare, 153 yard di Ahmed hanno permesso appunto a Washington di vincere l'incontro con i punteggi 28-14. Chi non è riuscito a ripetersi è stato Fink, il terzo QB dei Trojans, che ha chiuso la partita con 163 yard, un touchdown ma ben 3 intercetti. Oklahoma Texas, ragazzi, è servita solo e unicamente per vedere all'opera Jalen Hurts. Primo tempo clamoroso, 306 yard su passaggio, 2 touchdown e 60 yard su corsa. È un giocatore diverso da quello che abbiamo ammirato ad Alabama, c'è poco da fare, l'abbiamo ripetuto tante volte. Vittoria con qualche difficoltà in più di quanto potesse essere preventivabile, quella di Wisconsin è stata guidata dall'undicesimo touchdown in stagione, di Jonathan Taylor. C'è stato il rebound di Michigan, a me questa cosa ha fatto un po' sorridere, ne hanno parlato tanto negli Stati Uniti. Adesso, se ci esaltiamo per la vittoria 52-0 contro Rutgers, secondo me vuol dire che abbiamo delle aspettative, una considerazione un po' bassa di quello che dovrebbe essere la forza dei Wolverines. Nette affermazioni per i Buckeyes, qua nulla di nuovo, non vorrei dire, ragazzi, che ci siamo evitati l'ennesima figuraccia parlando di Ohio State, perché ci poteva scappare, Nebraska potrebbe essere il primo test attendibile, no, non lo è stato. Vittoria molto semplice appunto per Ohio State, vittoria di TCU, di Auburn, di Bama, nonostante i 31 punti subiti, onestamente tanti troppi per la squadra di Nick Saban, ne parleremo nel corso della puntata. Da segnalare i 5 touchdown di Devonta Smith, 2 definiti da Giovanni Ganci da ufficio inchieste, e i 7 TD pass di Tua Tagovailoa. Diciamo che per il momento l'attacco basta e avanza. Detto delle difficoltà di Bama, bisogna spendere due parole su la partita tra Clemson e UNC, nel senso che ci saremmo aspettati una passeggiata di salute da parte di Lawrence e compagni, e invece si è rischiato di vedere interrotta la striscia di vittorie, di 19 vittorie consecutive. Tyrese che sono riusciti a segnare il touchdown del meno uno, poi hanno deciso di andare da due punti, per me giustamente, per Oleg un po' meno, la trasformazione non è arrivata, una chiamata un po' particolare di Mac Brown, forse non la più azzeccata, pericolo scampato e ventesima vittoria consecutiva arrivata. Poi vi chiedo qualcosa su questa partita, anche se non è in scaletta. Michigan State è sempre un punto di domanda, ha vinto contro Indiana, ma è servito un super ultimo drive degli Spartans per evitare la figuraccia. Chi non è riuscito invece a evitare l'upset sono stati i Cyclones del nostro Fabio Moras. Dopo aver scampato aver evitato la sconfitta nell'opener, aver già perso il derby con Iowa, altra lossa arrivata questa volta contro Baylor. Stagione ancora lunga, però quella che doveva essere la terza forza della Big 12 per ora non si sta dimostrando tale. Restiamo nella Big 12, vittoria di Oklahoma State contro Kansas State che era ancora imbattuta, è tornato alla grande Chuba Hubbard, 296 yard e un touchdown, è tornato nel senso che contro i Longhorns aveva un po' faticato. Continua la caduta di Wazoo, la Pac-12, sconfitta contro Utes nonostante l'assenza di Zach Moss. Chiudiamo con il ritorno alla vittoria di Stanford, la buona prestazione di Florida State che si è imposta in modo direi abbastanza netto contro NC State, segnali di vita da parte dei Seminoles trascinati da Hornibrook alla prima da titolare con i Seminoles, e poi chiudiamo dicendo che i Wildcats di Arizona hanno battuto i Bruins di Chip Kelly che dopo i 67 punti rifilati a Wazoo si sono fermati a 17 e hanno sbagliato il field goal che avrebbe mandato la sfida ai supplementari. Prima di analizzare, prima che Fabio analizzi un po' più nello specifico Washington USC e Notre Dame Virginia, che erano i big match diciamo della giornata, vi voglio chiedere cosa avete pensato quando North Carolina ha deciso di andare da due punti, e partiamo da Oleg, di cui conosco il pensiero ma voglio che lo esprima anche i nostri ascoltatori.
Beh, io in questi casi sempre calcerei, ecco, andrei con il manuale. È vero che poi hai supplementari contro una potenza come Clemson hai poche chance, ma comunque per perdere così e perdere i supplementari anche viene guardata in modo diverso. Poi chissà se lì non hai qualche chance, ecco. Invece secondo me poi sì, è vero, anche la chiamata, che non ho capito che chiamata è stata, comunque fare quella chiamata contro la forse la miglior difesa come quella di Clemson è una roba impensabile. Comunque sì, io avrei calciato, ecco.
Guido?
Ma io secondo me invece Mac Brown ha fatto bene. Alla fine nessuno dava North Carolina vincente, probabilmente il ragionamento è stato che l'occasione più ghiotta sarebbe stata quella di andare per due. Clemson non avrebbe avuto, diciamo, avrebbe avuto il tempo per un contrattacco, la partita sarebbe finita. È chiaro che ovviamente la chiamata, invece poi il play calling dell'offensive coordinator è stato secondo me deleterio, perché chiamare una option a parte a 5 yard dalla goal line, ma contro la difesa di Clemson secondo me è un po' in suicidio. Però la scelta di base di Mac Brown secondo me è una scelta che ci sta giusta, cioè alla fine North Carolina secondo me, come giustamente ha detto anche Oleg, nell'overtime sarebbe stata comunque più soggetta alla forza dirompente di Clemson, che probabilmente arrivata a un ipotetico overtime avrebbe cercato di farla finire il prima possibile, ecco.
Fabio?
Sì, anch'io sono allineato col pensiero di Guido, perché principalmente per una ragione statistica che secondo me è quella che ha portato Matt Brown alla scelta, e cioè che comunque andare per due ha una percentuale di riuscita, adesso non lo so lo storico, però diciamo vicino tra il 40 e il 50% di riuscita. Invece un overtime contro Clemson probabilmente avrebbe avuto una percentuale di vittoria molto inferiore, e quindi si è giocata la sua chance così. Poi ovviamente il play calling è stato sì un suicidio, e quindi su quello si può discutere più che altro. Secondo me la scelta invece è stata corretta.
Io ho una teoria che è piuttosto semplice. Sotto i due minuti vai, se sei la squadra, soprattutto se sei la squadra più debole, vai per vincere la partita. Se invece manca, c'è tempo per la squadra avversaria di imbastire un drive, insomma, giocato in una certa maniera, non dico con tranquillità, però insomma, c'è tempo per un drive, il rischio è inutile, nel senso che tu vai da due, vai sopra di uno, a quegli altri basta un field goal per batterti. Quindi, visto che mancava circa un minuto e mezzo alla fine della partita, a prescindere da tutto, secondo me, la scelta di Tyrell è stata giusta, perché sei la squadra più debole. Hai la possibilità con quella giocata di vincere la partita, perché non provare? Poi sono d'accordo con voi, la scelta del gioco, la chiamata del gioco non è stata delle più felici, ovviamente l'avessero trasformata, saremmo qui a elogiare Mac Brown e la genialità del coach. Ripeto, sopra, quando invece mancano più di due minuti, a prescindere che sia la squadra più forte o meno forte, cioè, è inutile il rischio, perché tu vai in vantaggio di uno, ma gli altri hanno comunque il tempo per imbastire il drive e con un field goal per batterti. Quindi giusta, secondo me, la chiamata del head coach dei Tar Heels. Dopodiché, vabbè, non è andata, sono arrivati veramente vicini all'upset. Torneremo a parlare di Clemson, parleremo anche di Bama, l'ho anticipato, perché la difesa scricchiola, anche se poi oggi, mentre scrivo questa cosa, mi ricordo che più o meno tutti gli anni in questo periodo della stagione io e Francesco Felli dicevamo però la difesa di Bama, e Francesco tutte le volte mi ripeteva: attenzione, perché poi quando si entrerà nella fase calda della stagione vedrete che la difesa di Alabama crescerà, però ne parliamo dopo. Voglio invece sapere da Fabio velocemente qualche impressione su Notre Dame Virginia. Io ho sperato ad un certo punto che Virginia se la portasse a casa, e nonostante le prime occasioni sprecate nel secondo tempo, i Cavalieri sembravano in grado di poter vincere la partita, anche perché Ian Book non ha fatto molto per gli Irish, e invece poi insomma la squadra più forte, perché onestamente è la squadra più forte, ha vinto. Fabio?
Sì, hai analizzato bene la partita prima, dicendo che ha avuto due facce. Cioè, nel primo tempo abbiamo visto la forza di Bryce Perkins e dell'attacco di UVA, e nel secondo tempo poi ha dominato invece il front di Notre Dame, il front difensivo. E diciamo che il confronto tra i due quarterback nelle cifre, escluse gli intercetti e i fumble di Perkins, che sono stati per la fine quelli che hanno in parte, ma in buona parte, deciso la gara, è indecoroso, e a favore di Perkins, perché 30 su 43 per 334 yard, il quarterback dei Cavaliers contro il soli 17 su 25 per 165 yard di Book, e nessun touchdown, che appunto inquadra bene la sua partita. E se Notre Dame ha vinto, appunto, dicevamo prima, lo deve alla difesa, che è entrata in questa partita con, diciamo, era 108esima nella nazione per sec, cioè a pari merito ovviamente, con solo 4 sec compiuti finora, e in questa partita ne ha compiuti 8 su Bryce Perkins, e 3 addirittura dal defensive end Giuliano Cuara, che è stato probabilmente il migliore in campo, e 2 dei quali con 3 fumble, tra l'altro, sempre all'inizio del secondo tempo, nel terzo quarto, che è stato il quarto decisivo, 3 fumble, di cui 2, uno portato in end zone e uno quasi, che hanno, diciamo, svoltato la gara, ha portato 14 facili punti a Notre Dame, dai quali Virginia non è più riuscita a rialzarsi, nonostante un primo tempo di Bryce Perkins clamoroso, con 235 yard, e un primo tempo clamoroso anche del suo ricevitore Joe Reed, che è stato trovato per 8 volte, mi pare, o 9 addirittura,
sì.
Per 100 yard, sì.
Posso farti una domanda secca? Al netto della sconfitta, secondo te nella ACC sono i Cavaliers l'antagonista principale di Clemson? Considerando che poi perdono di 50 il championship,
vincono la loro division, quello sì. Probabilmente sì. Al momento sono i più indiziati numero uno a vincere la loro division, visti i problemi di Miami, visto tutto il resto.
Guido, ogni volta che diciamo queste cose
comunque i Tagovailoa sbucano dappertutto, anche a Notre Dame il defensive tackle che ha recuperato il fumble, no? Il cugino dei due fratelli di Alabama.
Sì, Esattamente, tutto vero, tutto vero. Invece Washington USC, vabbè, partita magari leggermente di livello inferiore, perché insomma Notre Dame Virginia in questo momento della stagione era veramente una super partita. Washington USC però si faceva guardare, c'era attesa per vedere se i Trojans avrebbero continuato il loro buon momento. Washington aveva bisogno di vincere perché il passo falso con Cal costerà e quindi non se ne potevano permettere un altro. Direi vittoria dell'autorità degli Huskies, Fabio.
Sono partiti subito bene, come hanno fatto sempre in questa stagione, 14-0 nel primo quarto, primi quarti in cui in queste prime 5 giornate sono 77-3 nei primi quarti gli Huskies.
Dovrebbero finire lì la partita.
Sì, esatto, se finisse lì sarebbero campioni nazionali. No, prova di forza, sì, la partita diciamo ha vissuto un momento, un punto chiave secondo me nel terzo quarto, quando c'è stato quell'intercetto di Elijah Molden nei pressi della goal line, praticamente era sull'una yard, sì. E dopo da cui l'intercetto, e subito dopo c'è stato il touchdown di 89 yard di Ahmed, e lì diciamo la partita è stato aperto la forbice, diciamo, perché è stato praticamente un gioco che ha portato un divario di 14 punti dai 7 punti probabili per USC ai 7 di Washington. E, no, diciamo ottima la secondaria di Washington, e qui c'è da fare i complimenti anche al defensive coordinator Jimmy Lake degli Huskies, che è riuscito a imbavagliare diciamo i due ricevitori forti e principali di USC, che sono Michael Pittman e Tyler Vaughns. E, diciamo, giocando questa bracket coverage, questa praticamente raddoppio su entrambi i ricevitori principali, e Matt Fink diciamo non è riuscito a trovare una terza via, cioè con i due ricevitori principali sempre marcati, non è mai riuscito a trovare un altro ricevitore libero a cui affidare il pallone. Infatti l'unico gioco di oltre 15 yard, mi pare, in tutta la partita sia stato il touchdown proprio dello stesso Pittman di 44 yard. Poi per il resto il passing game dei Trojans è stato praticamente nullo, e poco altro da dire.
Ci siamo chiariti un po' di più le idee sui rapporti di forza della Pac-12, o navighiamo ancora a vista? Secondo te?
Secondo me USC ha dimostrato, insomma, ogni volta il cambio di i vari cambi di quarterback dovuti e non voluti, ma dovuti, che ci sono stati in queste prime partite, diciamo hanno sfruttato un po' l'entusiasmo della prima partita, tutti dietro a questi quarterback che riuscivano a fare grandi numeri. Però adesso diciamo i nodi vengono al pettine, e fare una partita buona, non dico che sia facile, però è probabile, ripetersi è molto più difficile, perché poi ovviamente come è stato nel caso del defensive coordinator Jimmy Lake, ovviamente ha guardato la partita di USC con Utah e ha visto che Matt Fink era in grado di lanciare, e ovviamente ha controllato questo quarterback e gli ha dato diciamo l'attenzione che meritava, e quindi dopo diventa più difficile ovviamente per un quarterback se è considerato dalla difesa avversaria.
Oleg e Guido, volete aggiungere qualcosa o passiamo a altri argomenti?
Direi che è stato molto esauriente Fabio.
Bravo, Fabio.
Sì, bravo Fabio.
Lui, come ho detto settimana scorsa, non voleva partecipare al podcast.
Ammetto.
No, non è che sono gli screen, devo pubblicarli. Cioè, non vuoi mettere in dubbio quello che dico? Non so, come ti permetti. Va bene, andiamo avanti con la scaletta che devo leggere, perché non mi ricordo di cosa dobbiamo parlare. Sapete, ragazzi, io sono, lo dicevo prima, microfoni spenti, condividiamo questa cosa anche con i nostri ascoltatori. Tutti noi più o meno, no, tranne Guido. Guido è college football dipendente. Sì. Tutti noi di The Cutting Edge, di Adult Magazine, insomma, ma anche di tutti i vari progetti che collaborano alla piattaforma The Cutting Edge, siamo appassionati di più di uno sport americano. E dovete sapere, chi non lo sapesse, magari non è appassionato di baseball, che sono iniziati i playoff. Quindi ieri ci sono stati i due wild card, uno dei quali mi ha veramente ucciso, da cui non mi sono ancora ripreso, ovvero la sconfitta degli Ace contro i Rays. E dobbiamo finire a registrare entro le 11, adesso sono le 10:20, perché Oleg, dillo tu, i Braves contro i Giocatori.
I miei Braves? Sì, contro i Cardinals tra una mezz'oretta iniziano, ecco.
Tutto questo...
Siamo in trepidazione, sì.
Esatto, e tutto questo mi confonde il cervello, che già è confuso di suo. Va bene, dobbiamo parlare di Bama e Clemson. Ho accennato a quelle che sono le problematiche di queste due squadre. Ti imbecco io, Guido, poi ovviamente ti lascio parlare. Allora, di Alabama dicevamo della difesa, okay, l'attacco gira e alla stragrande, insomma, abbiamo citato prima i 5 touchdown di Devonta Smith, i 7 TD pass di Tua Tagovailoa. La difesa, che è da sempre il marchio di fabbrica dei Crimson Tide, sta facendo più fatica del dovuto, e non solo nell'ultima settimana, anche in qualche partita precedente. Insomma, ci sono state delle cose strane, se le accostiamo al nome appunto di Nick Saban e degli Alabama Crimson Tide. Dall'altra parte c'è Clemson. Abbiamo spesso definito le prestazioni di Clemson in seconda, terza marcia, perché non c'era bisogno della quinta. Ecco però che nel momento in cui c'era bisogno almeno della quarta contro USC, questa cosa non è arrivata. E insomma, qualcuno in America ha detto: né Alabama né Clemson stanno giocando da migliori squadre della nazione. Guido?
Ma sì, allora partiamo da Alabama. Innanzitutto, il problema della difesa è stato anche analizzato dallo stesso Nick Saban in conferenza stampa, e appena appunto è salito sul cosiddetto podio ha chiarito subito un concetto, ovvero che la difesa dei Crimson Tide sta troppo tempo in campo. 86 snap per concessi all'attacco di, non mi ricordo contro chi giocavano, Mississippi? No.
Mississippi State? No, perché ci ha giocato Bourne Pett, Motel Diggett. Oh, te lo dico. Sai che non me lo ricordo neanche io. Perché non lo neanche
Ole Miss. Quindi sono infatti un'enormità per gli standard di Alabama, che non ne concedevano tanti dalla finale del titolo nazionale del 2017 contro ovviamente la solita Clemson, che furono 99. Il discorso è che questo trend non sembra possa essere sostenibile, man mano a mano che il calendario di Alabama si infittisce di avversari di valori. Infatti gli attacchi affrontati fino ad ora sono in media al 70° posto della nazione, mentre da ora in poi si parla di una media del 30° posto. In special modo dobbiamo sottolineare che Alabama deve ancora giocare contro LSU e contro Auburn, che sono, diciamo, in questa prima fetta di stagione le due, forse tra i due attacchi più particolari, più efficaci che ci sono nel college football, quindi anche questa è una cosa da considerare. Dove ha puntato il dito Saban principalmente sulle dimensioni della depth chart di Alabama, quindi lui dice gli infortuni ci hanno fortemente colpito nel reparto difensivo più che in quello offensivo, dobbiamo fare affidamento su dei freshman e non sempre è scontato che questi freshman possano garantire ovviamente lo stesso livello di un senior, di un junior, quindi c'è anche questo aspetto qui. Dov'è che Alabama soffre principalmente? Le statistiche dicono sulla difesa delle corse. Infatti Ole Miss ha corso 279 yard sono il numero più alto concesso da Alabama dal Sugar Bowl del 2014, quando giocavano contro Ohio State. Hanno concesso più di 10 o più yard, quindi c'è anche questa propensione a concedere la big play sulle corse. Ovviamente però tutto deve essere contestualizzato, perché ad esempio la difesa sui terzi down, che è una delle statistiche più importanti a livello difensivo, a livello di, insomma, che decidono le partite spesso, ha subito un drop off ma resta sopra la media, infatti sono 27° della nazione, e complessivamente i Crimson Tide restano una delle 15 squadre che non hanno ancora concesso un'azione da 50 o più yard, quindi la difesa sui passaggi o comunque sulle giocate lunghe è ancora abbastanza efficace. La domanda da porsi è quella che Saban in conferenza stampa ha poi accennato: è probabile che i tempi rapidi dello stile offensivo di Alabama, lo sappiamo, un Tagovailoa che comunque lancia molto, i tempi, insomma, l'attacco a tempo, quindi si gioca su secondi, su veramente pochi secondi, non possono essere dannosi alla lunga per la qualità della difesa. Ovviamente questa è una cosa che scopriremo nelle prossime partite, perché appunto, come abbiamo detto, il livello degli avversari si alzerà notevolmente. Niente sulla Bama.
Clemson. Sì, su Alabama direi che l'ha centrato Nick Saban. Se l'attacco segna così facilmente, la difesa sta troppo in campo e viene esposta poi per tutto quello che hai raccontato. Su Clemson che impressione hai avuto? Cioè, a me ha stupito il fatto di non aver visto quel cambio di marcia necessario alla prima difficoltà, perché onestamente fino adesso non è che ne avessero incontrate.
Allora, innanzitutto cominciamo da Trevor Lawrence, che diciamo è quello che si prende oneri e onori, no? Essendo il quarterback. Dopo le giustificate aspettative su di lui, infatti era in lizza per l'Heisman Trophy, era in lizza per l'ACC, di fatto in lizza per l'ACC Player of the Year, insomma tanti premi per un ragazzo ancora molto giovane. Statisticamente Lawrence non è nemmeno nella top 3 dei migliori quarterback della ACC.
Nella top 2000, cazzo. Cioè sta facendo 100 yard a partita.
E le probabilità di vittoria dell'Heisman sono crollate di fatto. Ha fatto più intercetti in queste prime 5 partite in tutta la scorsa stagione, questo non è un dato da sottovalutare, e ovviamente è calata sia la percentuale dei passaggi riusciti, sia l'efficienza. Però ovviamente anche qui bisogna contestualizzare, nel senso, non sta giocando male affatto, non sta semplicemente rendendo a livello che tutti i tifosi addetti ai lavori si aspettavano dopo una stagione al termine della quale, se si fosse dichiarato per il draft con 2 anni di anticipo, sarebbe stata la prima scelta assoluta, e su questo penso che nessuno possa contraddirci.
Amen, fratello, amen.
Quindi il discorso è questo, non importa quante aspettative vengano risposte su squadra e giocatori, nessuno è perfetto, nemmeno un roster zeppo di talento come quello dei Tigers. Quindi costruire ritmo e consistenza è un processo che può richiedere del tempo, e ricordiamoci che non esiste sport al di fuori del college football nel quale si va incontro ad un rebuilding annuale, ovvero ogni anno anche le migliori squadre, per forza, anzi soprattutto spesse volte le migliori squadre, perché perdono molti pezzi per la NFL, sono costrette a ricostruire una squadra praticamente, certo, basata su tanto talento, perché comunque il recruiting è di altissimo livello quando si parla di una squadra McClenson, però comunque c'è da riabituare, c'è da reinsegnare un sistema a dei giocatori che magari l'anno prima nemmeno c'erano. Ho letto alcuni beat writers che seguono Clemson, che praticamente stanno puntando un po' il dito contro due cose sostanzialmente, ovvero l'incapacità di equilibrare il gioco di corse con quello dei passaggi, quindi quando va bene uno sembra andare male l'altro e viceversa, quindi non trovano un equilibrio fra queste due fasi, che sono ovviamente fondamentali, e forse un playbook offensivo ancora troppo chiuso. Cioè, hanno più volte, ho letto degli articoli, hanno fatto riferimento a questo fatto che le giocate sembrano sempre un po' conservative, ed è chiaro che quando hai un quarterback come Trevor Lawrence e dei ricevitori come T. Higgins, Justin Ross e compagnia bella, è quasi un peccato che non vengano sfruttati al massimo. Poi riportiamo un po' tutto sul fatto reale. Alla fine, se ci facciamo caso, Clemson ha sempre concesso la partita dell'infarto, la chiamo io, cioè quella partita in cui
era chiusa l'anno scorso.
Esatto. E poi abbiamo visto come è andata. Quindi siamo talmente ancora all'inizio, anche se siamo effettivamente a week 5, cioè le squadre in queste prossime settimane cambieranno, e Dabo Swinney ha proprio detto questa cosa qui: noi non possiamo, nel college football, non possiamo garantire che la squadra che ha giocato il sabato sia la stessa che rigiochi il sabato successivo, perché stiamo parlando di 19-20 anni che sono soggetti a grossi cambiamenti, e quindi è tutto molto più meno prevedibile, ecco, diciamo così. Quindi succede che una partita come Clemson North Carolina, che sulla carta dovrebbe essere un blowout, diventa una partita interessantissima, e come abbiamo detto prima si decide su una scelta, perché poi fondamentalmente si è decisa una scelta. Su questa partita me lo scordavo di dire una cosa: è stata interessante la scelta del defensive coordinator di North Carolina, Bateman. di tenere praticamente sempre alte le due safety e quindi invitare Clemson a correre, e fa riferimento a quello che avevo detto prima sull'equilibrio fra attacco e fra corse e passaggi. Quindi quando a Lawrence è stato impedito la giocata sul profondo, quindi cercare ricevitori con i deep pass, sono stati invitati a correre, e Clemson corre meno, con meno qualità rispetto allo scorso anno. È un problema della linea offensiva, si direbbe, perché i running back sono più o meno gli stessi. Certo è che io non credo che Clemson vada eliminata da un tipo di discorso di top 4, però penso che se devo, come ho scritto su Twitter, se dovessi scegliere la prima squadra, squadra numero 1 del ranking, basandomi su queste 5 stagioni, probabilmente non sarebbero né Clemson e né Alabama.
Ecco, poi voglio dire, non è che tutti i sabati dall'altra parte c'è Chaz due mani sul rat, che mi sono goduto nella
fortissimo
partita
contro... visto.
Mamma mia ragazzi, Repitoso. Questo aveva solo sbagliato ruolo, è incredibile. Adesso, prima di dare la parola ad Oleg, volevo salutare il direttore Giovanni Ganci.
Buonasera a tutti, ciao Andrea, grazie per l'invito.
Ma, a dire la verità, ti sei autoinvitato. Ma chi vince stanotte?
Ma tu questo non ti vince, cioè, siamo tra di noi, cioè,
è marginale. Vabbè, fa niente, mi piaceva dirlo. Ma scusami, chi vince, visto che hai appena finito di registrare, anzi di fare la diretta, scusate il pronostico, chi vince stasera tra Seahawks e non mi ricordo la squadra contro cui gioca?
Karamski. Contro i Rams,
Che ne so io, non seguo sport minori.
Secondo la redazione di Outdoor Magazine, i Rams vinceranno la partita o la perderanno comunque due punti di scarto e verranno segnati più di 49 punti.
Vabbè, vista la difesa dei Rams di settimana scorsa, il pronostico
della redazione.
Va bene, Joe, prima di arrivare a te, perché poi introdurremo il discorso della rivoluzione californiana relativamente al pagamento o presunto tale degli atleti, devo far parlare Oleg di Penn State. Perché dobbiamo parlare di Penn State? Perché io gli ho tirato merda addosso dall'inizio dell'anno, cioè diciamo le cose come stanno.
Anche questi, l'anno scorso.
Però l'anno scorso ho avuto ragione. L'anno scorso abbiamo avuto ragione. Mentre sabato hanno sepolto sotto 59 punti i Terrapins del mio MVP totale della storia del college football, Josh Jackson. Adesso, al di là della partita contro Maryland, è stato un po' particolare, stanno stupendo i Nittany Lions, probabilmente non ce li si aspettava a questo punto messi così bene, sono al numero 12 del ranking, vabbè, sappiamo che sono ranking ancora non ufficiali, però il dato politico in questo momento è che Penn State è una squadra che può lottare all'interno della Big Ten, e non era così scontato a inizio stagione.
Sì, ricordi Andre che un paio di settimane fa abbiamo parlato delle sorprese, no? Ecco, io inserirei sicuramente anche Penn State in queste sorprese, perché quando abbiamo fatto le preview inizio anno, no, nella Big Ten nessuno metteva Penn State tra le squadre che potevano dar fastidio al duo Michigan e Ohio State. Invece sì, sapevamo, no, dopo l'addio verso la NFL di Max Orley, di Sanders, l'anno prima di Barclay, sapevamo che a Penn State adesso c'è una piccola rebuilding, diciamo, ecco. Invece loro già da 2-3 anni, ho controllato, hanno fatto una buona recruiting, e questa recruiting sta pagando, perché adesso come titolare, diciamo, Penn State ha una delle squadre più giovani, più giovane in livello assoluto, ecco. Se guardiamo i running back, i wide receiver sono tutti sophomore o freshman, hanno cambiato anche lo stile di correre, perché anni fa, due anni fa, tre anni fa era Barclay solo che correva o Sanders. Vabbè,
parla Barclay e vediamo cosa succede.
Sì, infatti. Invece adesso loro un po' questa trend vedo in più squadre, anche in Georgia e altre, che non corre solo un running back, ma hanno 3-4 running back che si dividono le portate. Hanno il left tackle, un freshman che si comporta molto bene, il tight end esperto, ma il punto focale di questo attacco è Sean Clifford, no? Il quarterback sophomore, che in queste prime partite ha fatto molto molto bene, quasi 1200 yard, 9 touchdown e un solo intercetto. Infatti si parlava, no? chi sarà il QB titolare, non erano sicuri chi sarà. Lui ha vinto la sfida e la sta portando molto molto bene. Beh, ecco, se guardiamo tutte le partite che ha vinto Penn State, non è stato proprio per l'attacco, ma per una difesa eccezionale. Ricordiamo anche contro Pittsburgh, no? la partita che è stata vinta dalla difesa, ecco, la difesa molto molto bene. I due nomi sono quello di Gross Matos, il defensive end junior, che secondo me lo vedremo l'anno prossimo in NFL, e il capitano della squadra, l'ex recruiting 5 stelle Micah Parsons, il sophomore linebacker. Altro nome di cui abbiamo, diciamo, buttato merda addosso è James Franklin, no?
Questa però sempre... sei tu il responsabile, cioè io non mi sono mai permesso di dire certe cose.
Era sempre sulla graticola, no? Che andrà via, invece era questo l'anno, no? Per salvarsi, e per adesso si sta salvando egregiamente, diciamo. Vero che adesso arrivano le partite vere, no? Beh, la prossima hanno Purdue, che sono anche senza Randall Moore, che è una vittoria
titolare.
Sì, è vero, questo qua è facile, però dopo arriva il trio di Michigan State, Iowa e Michigan, le tre partite, ecco lì vedremo di che pasta sono fatti questi giovani Nittany Lions, ecco. Comunque da quest'anno, che era come un anno zero, una piccola rebuilding, secondo me con altri anni di buon recruiting andando bene, perché è un nucleo giovane inserito ancora con qualche talento, secondo me tra un paio d'anni torneranno i Nittany Lions che abbiamo visto 2 anni fa, che stavano, cioè, rischiavano sempre, erano lì a battere Michigan e Ohio State. Vero che quest'anno per me Ohio State adesso è la numero uno indiscussa, secondo me, tra la forza e la forma, però questi Nittany Lions li vedo molto molto, molto bene anche per il futuro, ecco.
Condivido con te. Va bene, su Franklin avremo modo di parlare, perché adesso lo voglio vedere quando becca squadre decenti, però fino adesso ha dimostrato di essere l'head coach che a Penn State si auguravano di avere. Joe, rivoluzione californiana, non voglio neanche introdurre il discorso, nel senso che se lo faccio parlo per un quarto d'ora, quindi siccome abbiamo qua te, voglio che ci racconti tu, che sei un fan della NFL, la percezione, la sensazione che hai avuto quando hai iniziato a leggere della possibilità di pagare i giocatori dal 2023, e insomma che idea ti sei fatto?
Che assolutamente non vengono pagati i giocatori, quindi cominciamo mettere qualche puntino su lei. In poche parole, lo Stato della California ha approvato una legge che permette a tutti i ragazzi, diciamo, che praticano sport all'interno di un college di poter guadagnare soldi con delle sponsorizzazioni e di poter ufficialmente utilizzare un procuratore o comunque un manager che li aiuti in questa ricerca di pubblicità. Questa è la legge. Questa legge non ha effetto immediato, ma avrà corso dal 2023, quindi fra 4 anni. Questo è il punto. Nessuna università dovrà pagare nessuno, nessun sportivo, perché questa legge noi la coniughiamo per il football americano, ma si applica a tutti gli sport universitari, che nessuna università dovrà pagare nessun giocatore di nessuno sport, ma questi atleti potranno, compatibilmente con quelle che sono richieste del mercato, avere degli sponsor personali o monetizzare la loro presenza su internet. Questa è la legge approvata. Sembrava che non arrivasse mai all'approvazione, alla firma del governatore, invece è arrivata, è stata approvata dal Parlamento dello Stato, e quindi in questo Stato sarà legge. Questo ha sollevato un assoluto putiferio, la NCAA è assolutamente contraria, la NCAA era convinta che questa legge non sarebbe mai stata varata, e le pressioni che l'associazione ha fatto nei confronti dei parlamentari californiani non sono state assolutamente sufficienti per scoraggiarli da adottare questo provvedimento, e quindi adesso ci saranno 4 anni di che cosa accadrà? Altri stati seguiranno questa linea guida, l'NCAA promulgherà particolari sanzioni nei confronti di questo, è qualcosa che al momento non sappiamo e che scopriremo solo nei prossimi anni, e quindi al momento abbiamo qualcosa che è semplicemente, Andrea, un'affermazione di principio: loro potranno farlo. E chiudo questo primo intervento così, dando subito il mio parere, così poi si apre la discussione. Io credo che sono da sempre favorevole, anche se non si tratta di essere favorevoli, sono contrario, che è meglio, al fatto che gli atleti, cioè chi fa sport per l'università, venga retribuito dall'università, perché questi, una buona parte di questi ragazzi, non tutti, hanno comunque dei grandi vantaggi per poter fare sport, che vanno da un abbattimento se non totale in parte delle tasse, da vantaggi sul cibo, sull'utilizzo delle strutture, eccetera eccetera eccetera, quindi questo è il loro pagamento più tutta la visibilità che gli dà poter fare sport in queste università. Allo stesso modo sono assolutamente favorevole al fatto che un atleta sia considerato come un semplice studente. In questo momento ovviamente qualsiasi studente di una qualsiasi università degli Stati Uniti può aprire un canale YouTube e monetizzarne le visite, come può aprire uno qualsiasi altro tipo di strumento sul web che permetta la monetizzazione in base ai visitatori, ed è giusto che lo possano fare anche i ragazzi che fanno sport. Quindi questo è il mio semplice parere. Come credo l'hai scritto te, Andrea, aumenta un po' la platea di quelli che potranno beneficiare di questa norma. Tu hai scritto 10, io ti dico, a livello veramente vantaggioso economicamente, arrivo a dire anche contando tutti gli sport, non solo il football, anche 400-500, perché comunque tra tutti gli sport che offre l'NCAA la possibilità c'è. Però sai, io sono convinto che in questo modo anche l'atleta che non gioca in un college di division 1 o 2, ma magari un cos'è, FBS, la categoria sotto,
sì,
ecco.
FCS, grazie Guido. Un atleta che gioca FCS magari trova il ristorante locale che vuole utilizzare la sua immagine per farsi un po' di pubblicità, magari per lui sono soltanto, che ne so, $5,000 per questa prestazione, ma $5,000 che gli possono far comodo, e da questo punto di vista secondo me la platea di interessati è molto molto maggiore.
Allora, perfetto Giovanni Ganci, ma non avevo dubbi. Io credo la prima cosa da sottolineare, che mi viene da aggiungere, è che a ruota seguiranno altri stati, questo è certo,
è già successo.
Esatto, sta già succedendo. Esatto. Quindi da questo punto di vista tutti quelli che dicono in America sono usciti vari articoli, però adesso l'Università della California avranno dei vantaggi, le università che stanno in California avranno dei vantaggi, quindi prettamente ci riferiamo parlando di Division 1 alle università che appartengono alla Pac-12, per intenderci, che poi non sono tutte, però alcune sono lo stato della California, avranno dei vantaggi nel recruiting, perché chiaramente il fatto che i giocatori possono percepire dall'esterno dei soldi è un incentivo non indifferente. Quindi aspettiamoci da qui a brevissimo che tanti stati facciano la stessa mossa della California, e quindi questa situazione si vada praticamente a pareggiare senza che neanche ce ne si accorga. Quello che secondo me è importante sottolineare è questo: giusto che i giocatori non prendano i soldi dalle università, questo è il mio pensiero da sempre, però scrissi l'anno scorso relativamente, mi pare, allo scandalo di UNC delle scarpe o di non mi ricordo chi.
Le scarpe.
Scrissi che dove il passo importante che l'NCAA doveva permettere era quello che i giocatori potessero investire su se stessi. E da questo punto di vista questa legge della California va un po' in quel senso. Quindi io non capisco tutto il polverone, poi chiedo ai miei compagni di viaggio. Io onestamente fatico a capire tutto il polverone che sta sollevando in questo momento l'NCAA, che vorrebbe sostanzialmente l'inapplicabilità di questa riforma per le università coinvolte, perché non va a ledere in nessun modo, non va a toccare in nessun modo quelle che sono le entrate generate dalle università con le attività sportive, quindi contratti televisivi, booster che danno i soldi, eccetera eccetera, ma permettono agli studenti atleti, a una parte, io non intendevo 10 nel senso di numero, ma il 10%, cioè secondo me una percentuale, poi magari saranno molti di più, una percentuale realistica è che il 10% degli studenti sul totale riusciranno in qualche modo, chi più chi meno, a sottoscrivere dei contratti. Poi attenzione alle fabbriche di scarpe, Nike, Adidas, Puma, eccetera eccetera, perché lì possono arrivare i soldoni, perché mi immagino uno Zion Williamson a cui la Nike non avrebbe dovuto aspettare il draft NBA per dargli un contratto, ma sarebbe arrivata da Duke e avrebbe detto: "Ehi, ragazzo, tu sei nostro, ti diamo 100.000 miliardi di dollari e ti inizi a mettere le Nike dal giorno 1 della tua permanenza con i Blue Devils". Però quanti Zion Williamson ci sono? Ripeto, secondo me è la naturale evoluzione di un sistema, quello in NCAA, che deve continuare a essere quello che è stato fino ad oggi, perché è facile dire che bisogna pagare i giocatori, poi non è che tutte le università abbiano esattamente le stesse entrate. Andatevi a prendere, perché li trovate in internet, i fatturati dei vari atenei e vedrete, ne parlavo forse l'anno scorso con Oleg, e vedrete delle differenze abissali tra quelle che possono essere Texas e la Duke, che ho appunto nominato, e non stiamo parlando di piccole università. Quindi giusta così, cioè questa cosa è buona e giusta, e io mi auguro veramente che dal 2023 in avanti gli studenti atleti possano firmare contratti di sponsorizzazione, e mi auguro che non avvenga mai la rivoluzione totale, ovvero che i college si trovino a pagare si trovino costretti, passatemi il termine, a pagare i giocatori. Volevo un flash, scusate se mi sono dilungato un po', anche da Guido, da Fabio e da Oleg.
Allora sì, innanzitutto appunto già Florida, Ohio e South Carolina si sono allineati, hanno fatto proposte che, se chiaramente ancora a livello di proposta, quindi a livello embrionale, però se accettate addirittura anche prima del 2023, perché ho letto Florida 2020, Ohio 2021, insomma non so se mi sbaglio fra queste due, però le date sono più recenti. Io sì, esattamente, cioè siete stati bravissimi, avete riassunto perfettamente qual è la situazione secondo me, e avete più che altro tolto dal campo tutta una serie di illazioni che ho letto in questi giorni, che secondo me sono state frutto di ignoranza, nel senso proprio di non aver nemmeno letto un articolo, e non mi spingo oltre a dire nemmeno letto l'atto in sé per sé. La riflessione più assurda che ho sentito è questa, ovvero i booster, che sono quelli, diciamo, gli imprenditori che ruotano intorno all'università, quindi quelli che tifano o che sono stati studenti al loro tempo e poi hanno attività di successo, che comprano tra virgolette le reclute quando escono dall'high school, dicono appunto questa cosa qui permetterebbe ai booster di dare il via a una guerra a aste selvagge per accaparrarsi i migliori talenti. Però questa cosa già succede, cioè questa è una cosa che succede per i grandi prospetti già da anni, decenni forse. Quindi tutta questa legge cosa farebbe? Darebbe modo che tutto ciò avvenga alla luce del sole. Io non so se questo può essere veramente un male, ma in realtà un bene, perché quale imprenditore alla luce del sole sarebbe in grado di garantire delle cifre altissime per prendere un giocatore, per convincerlo a giocare nella sua università di gradimento? Io la vedo una cosa un po' più difficile, e poi credo che sia corretta che vada tutto alla luce del sole.
Un altro problema che appunto che di questo mercato che si verrebbe a creare, che io penso in realtà poi si normalizzi da solo, cioè io lo vedo come una cosa che poi si assesterà nel tempo, come avete fatto riferimento voi, cioè di Zion Williamson quanti ne nascono in 20 anni? Uno, forse due. Quindi attenzione a dire pagamenti, mensilità, contratti, salary cap, non esistono queste cose qui ad oggi, leggendo quello che è la proposta o comunque anche la legge nel caso della California. Io credo che quello da seguire sia il modello olimpico, che praticamente gli atleti olimpionici, se dovessero campare basandosi su quello che gli fornisce la federazione, probabilmente farebbero la fame o comunque avrebbero una vita normale, diciamo, da persone normali. Invece dov'è che guadagnano? Con le sponsorizzazioni, cioè con Federica Pellegrini mettendosi il costume di una marca o di un'altra ne guadagna, ovviamente sulla pubblicità e tante varie altre cose. Questo che sta succedendo nella NCAA, che succederà esattamente questo, cioè dare la possibilità ai ragazzi di guadagnare sulla propria immagine. E io trovo assurdo che non ci si sia pensato prima, perché è un diritto sacrosanto di ogni persona guadagnare sull'immagine che uno ha, sul talento che uno ha. È una cosa secondo me talmente scontata che mi sono sorpreso quando leggo persone che urlano allo scandalo, ecco.
Flash da parte di Fabio e Oleg, visto che comunque insomma abbiamo sviscerato ampiamente già l'argomento.
Sì, cioè, secondo me la cosa positiva di questo atto è che ripulisce tutti quella sorta di affari che ci sono comunque all'interno e dietro il college, non solo il college football ma soprattutto il college basket, tipo i problemi che ci sono stati a lui, il compitino, e, diciamo, loschi affari, appunto, quelli che comunque le grandi marche che in qualche modo riuscivano a accaparrarsi i talenti, a fargli ad avere delle parole, diciamo, prima del loro passaggio a professionisti. E tutto ciò, secondo me, questo atto si muove un po' è stato un po' mosso dal mondo del basket, perché sempre più prospetti in uscita dall'high school nel college basket hanno preso strade, diciamo, di via diverse da quella del college, perché un anno al college appunto non riuscivano a monetizzare nulla, invece andando, non so, per esempio l'esempio di quest'anno era RJ Hampton, che era il quinto recruit di quest'anno, che ha deciso di andare a giocare in Australia, perché l'aria. Sì, esatto, perché là gli danno un contratto. E ovviamente RJ Hampton, se avesse potuto giocare per Duke o per Villanova o qualsiasi università americana, avesse potuto firmare un contratto con la Nike piuttosto che l'Adidas, è chiaro che la Nike, per vedere RJ Hampton giocare nella March Madness, l'avrebbe pagato anche più di quello che lo pagheranno in Australia, quindi probabilmente Hampton sarebbe rimasto nella NCAA senza andare a fare un anno in Australia, sì, senza grosso senso, insomma è una perdita di talenti che, diciamo, con questo atto sì,
ricordiamo che l'NBA potrebbe... giusto perché l'hai citato, non so se è entrata in vigore questa cosa, però ne avevo sentito parlare, praticamente esisterà credo dall'anno prossimo, però non vorrei dire una boiata, vabbè, comunque il concetto non cambia, esisterà una lista, non chiedetemi stilata da chi, di giocatori che potranno andare direttamente in G League saltando il college e percepire uno stipendio di $125,000, che magari per i canoni italiani sono tanti soldi, là valgono un po' di meno perché poi vanno tassati eccetera eccetera, però ecco, già l'NBA si stava muovendo in questo senso
per evitare che
ci siano giocatori che poi vadano in Cina piuttosto che in Australia piuttosto che da altre parti, in Europa stessa, per monetizzare fin da subito. Quindi bella osservazione, Guido, buonanotte Fabio, sono, mi hai convinto, non ci avevo neanche pensato, ma mi hai convinto. Chiudiamo con Oleg e poi andiamo ai pronostici. Joe, devi farli anche tu, anche se non saprai le squadre di cui si parla, ma chi se ne
frega.
Poi non è vero, perché quest'anno hai fatto gli ESPN player, quindi le stai vedendo anche te, in realtà le conosci meglio di noi. Vai Oleg, ti lasciamo 30 secondi per chiudere l'argomento e poi andiamo con i pronostici.
Beh, avete detto tutto praticamente. Sì, secondo me è una cosa giusta, no? Che ogni giocatore possa avere quel ricavo dal suo nome, no? Dalla sua pubblicità, come abbiamo parlato di Zio e così. Ecco, sono contrario proprio assolutamente che un college possa pagare il giocatore. stipendiarlo, diciamo, ecco, perché se no tutta la magia, no, che c'è intorno al college football non sarebbe più quella, ecco. Secondo me è una cosa giusta. Dopo che per primi, no, in California è successa questa cosa, secondo me seguiranno quasi tutti gli stati più importanti, ecco, secondo me. Poi quando dicono che no, che avranno qualche vantaggio, no, i college della California, secondo me è molto dura, perché un ragazzo nato in Florida, Georgia, Alabama, non penso vadano a giocare nella Pac-12, ecco questo.
Va bene, arriviamo ai pronostici, do adesso il giro. Attenzione,
no, io per ultimo.
Riscaldato con il
non so di cosa pronostico.
Fa niente, dai. Tu sarai subito dopo di me, Gio. Quindi io, Gio, Guido, Oleg e Fabio. Fabio perché è famoso per lo Snake. Cioè dice una cosa che dice Guido e una cosa che dico io. Oleg invece è il solista del gruppo, va per i fatti suoi. Oleg, scusami, hai per caso i risultati di settimana scorsa?
Ho buttato il foglio, non ricordo, ecco.
Sì. Bravo, butta il foglio. Sappiamo già che ho dominato anche settimana scorsa, ma poco male. Va bene, ho messo un po' di partite miste. UCF, Cincy, UCF.
Assolutamente Cincinnati.
Guido.
Anch'io dico Cincinnati.
Mamma mia. Guido dice il contrario di quello che dico io. E non sta andando bene. Oleg, tocca a te.
Beh, sapete, no, che sono un fan di UCF.
Il nostro solista. Fabio, vediamo da che parte dello Snake.
Ero convinto di UCF, ma dopo che l'ha detto Oleg... No, resto con UCF. Sono convinto di UCF anch'io.
Texas, West Virginia, non me lo chiedete neanche.
Perché dici West Virginia?
Sì, come no.
Texas, anche per me.
Sì, anche per me Texas.
Texas, assolutamente.
Sì, Texas.
Oh, incredibile, 5 su 5. Pitt Duke, partita che non ho neanche messo nella preview, in realtà forse almeno una menzione l'avrebbe meritata. Duke sta andando bene, ma io dico che vince Pittsburgh.
Bella partita. Anch'io. Io vedo le squadre, i Duke sono l'università dei due del film con Eddie Murphy, che poi con i soldi hanno aperto l'università, infatti si chiamava prima Duke e Duke, poi diventava solo Duke, però dico Pittsburgh.
Però dici Pittsburgh.
Okay. Dopo questa presentazione non si può non dire Pittsburgh.
Okay. Dico anch'io Pittsburgh solo per Baldonado.
5 su 5 anche questa, Pittsburgh.
Nessuno che dà fiducia ai Blue Devils. Guarda, i Blue Devils stanno andando forte, ragazzi, non facciamo cazzate.
Finiscono male,
va bene. Non ti invitiamo più neanche per farti parlare di cose che conosci. Per Duke contro Penn State, mi sarebbe piaciuto dire i facitori di Boiler, ma bisogna dire Nittany Lions.
Beh, dai, questa Penn State scontata, senza neanche pensarci.
Sì, Penn State, Purdue sembrava dovesse fare meglio questa stagione, invece un po' partita male, difficilmente potrà
un
vincere.
Un po', grande Guido, un po' partita male, grandissimo.
Vabbè, ragazzi, ma gli stanno morendo i giocatori in campo. Cioè adesso,
ed è un problema nostro?
No, però non diamo di responsabilità in senso assoluto.
Sì, Purdue questi sono molto rimarginati, no? Hanno un sacco di giocatori assenti, Penn State assolutamente.
Sì, Penn State anche qua.
Ragazzi, 15 pronostici che dicono la stessa cosa. Adesso mi incazzo. Qua, se qualcuno non prende Florida, mi arrabbio. Auburn, Florida, ovviamente Bo Nix guiderà la vittoria. Auburn e Florida finalmente perderà una partita.
Io, Gators, non si discute neanche.
No, io sono d'accordo con Andrea. Per me vince Auburn. Kyle Trask tornerà un po' sulla terra dopo prestazioni ottime. Cioè, sì, esatto.
Ma aspetta. Sapete che Trask era il backup di Derrick King alla high school?
Sì, cioè Trask non gioca cioè la partita
non ha mai giocato titolare.
Sì, no, dall'anno da sophomore, da quando aveva 15 anni, tipo una roba del genere. Comunque sì, cioè secondo me la defensive line di Auburn sarà troppo forte per l'offensive line di Florida. ci sta sia combattuto come partita, però la sì. debolezza di Florida è l'offensive line, la forza di Auburn è la defensive line. Quando ci sono queste cose è difficile non dire Auburn in questo caso.
Ecco, il college che odio di più è Florida, dunque Auburn Bravo, deve asfaltare sì. Florida.
Forza.
Mi preoccupa questa cosa che oggi sono sempre d'accordo con Oleg, però anche io dico Auburn.
Ok, Cal Oregon, che è una partita più insidiosa di quello che ci potremmo immaginare, però io credo che Oregon sia la squadra con più talento all'interno della Pac-12, una partita l'hanno già persa, non perderanno contro Cal.
D'accordo.
Tra l'altro Cal forse non ha il quarterback titolare, ho letto di un infortunio, però comunque
è in dubbio, sì.
È in dubbio, in ogni caso avrei detto Oregon, quindi confermo Oregon.
Sì, sì, Oregon anch'io.
Quindi Oregon.
Vabbè, ma ho scelto le partite male, non c'è Arizona, almeno su questo vediamo. Arizona Colorado, perché Colorado noi la pronostichiamo sempre in onore dell'amico Emanuele Sortino. Qua sono in difficoltà, sono sincero. Qua sono in difficoltà e quindi dico Arizona.
Si gioca ad Arizona o Colorado?
Si gioca, sai che credo a Colorado perché le scrivo in ordine americano, quindi dovrebbe essere Colorado, ma ti do la conferma tra 3 secondi, 2 secondi. Mannaggia la spiegazione di ESPN quando si impalla. Un secondo. Aspetta, dai che te lo dico. Si gioca, dove è finita sta partita?
Non c'è
più. Qua si gioca Colorado.
Nice. E allora, con Sortino sugli spalti, grande vittoria di Colorado.
Con Sortino sugli spalti, tutto dipinto di nero e oro, Colorado vince contro Arizona.
Anch'io vado con i bufali.
Mamma mia, vediamo se c'è lo Snake.
No, anch'io sono con i bufali.
Ma davvero? C'è i Wildcats. Ma stiamo parlando dei Wildcats, quelli che hanno battuto UCLA, fortissimi. Vabbè, niente, campione del mondo conosciuto e meno. Va bene, ok, finisce la settima puntata di Scusate il College Football. I pronostici li abbiamo fatti, inutile dire che sto dominando la classifica dei pronostici.
Ma
ci hanno
buttato tutto.
No, sì, beh, ma ha buttato perché purtroppo ha dovuto constatare che anche questa settimana ne avevo sbagliata forse una. Tipo Penn State contro Maryland.
No, hai sbagliato, se non ricordo male, hai sbagliato anche Notre Dame.
Ecco, vedi, vengono fuori.
Ho fatto 6 su 8. Cioè, vedremo cosa fai tu. Settimana prossima te lo comunico. Ti invitiamo solo per prenderti, per sbeffeggiarti davanti a tutti. Va bene, a causa di Gioganci la puntata è durata più di un'ora, perché voi dovete sapere che tutti i podcast che fa Gioganci durano più di un'ora, tutti quelli senza durano di meno. E quindi ringrazio il direttore di Adol Magazine per la sua presenza, per averci tenuto compagnia, e sei invitato per essere sbeffeggiato la settimana prossima.
Oh, giudo, se no sarei venuto volentieri. Scusa,
immagino. Guido, un abbraccio anche a te.
Ciao a tutti, a giovedì prossimo.
Oleg, sempre puntuale, ti lasciamo andare a vedere gli Atlanta Braves.
Sì, grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Buon week a tutti.
E ultimo ma non ultimo, il grande Fabio Moras, l'uomo che non voleva fare i podcast, ma che in realtà è Mr. Podcast per eccellenza.
Eccomi. Un saluto a tutti e buona settimana.
Non mi resta che salutare gli ascoltatori per la settima puntata di Scusate il College Football. È tutto, un abbraccio, a settimana prossima. Ciao!